Venice Classic Podcast, www.veniceclassicradio.eu. Le settimane musicali propongono quest'anno Il Signor Bruschino, una farsa in un atto di Gioacchino Rossini, realizzata in collaborazione con il Teatro La Fenice di Venezia. È l'occasione per noi per approfondirne la conoscenza e lo facciamo con il direttore Giovanni Battista Rigon, a cui chiediamo ora di chiudere idealmente gli occhi e di spiegarci come immagina l'Ottocento e l'ambiente in cui visse Rossini.
Intanto io penso sempre a Rossini, giovane che arriva a Venezia, perché lui ha 18 anni, allestisce la sua prima opera, che è La cambiale di matrimonio, al Teatro San Moisè. Quindi io mi vedo Rossini arrivare con la gondola in questa città un po' frastornata, perché da poco tempo appunto la Serenissima è stata liquidata e c'è il dominio austriaco, e però c'è ancora questo fervore così culturale, c'è una borghesia nascente che vuol andare a teatro e a divertirsi un po', forse anche un po' per dimenticare la realtà vera della politica del momento, sociale e politica del momento, e vuole andare e si diverte con queste farse. La cambiale di matrimonio è del 1810 ed è proprio il debutto di Rossini. Poi lui ha un successo incredibile, perché chi conosce queste farse lo sa, sono già piene di una verve, di una fantasia incredibile. E Il Signor Bruschino, di cui parliamo in questi giorni, è invece l'ultima delle farse, che di qualche anno dopo. Lui ne scrive 5 in quel periodo. Come farsa si intende un'opera lirica in un atto di ambientazione comica, ma non strettamente comica, quindi si intende comico nel senso del teatro, che parla delle vicende di tutti i giorni di noi tutti, non di vicende mitologiche o così elevate. In quel periodo comunque lui scrive anche per La Fenice, il grande debutto al Tancredi, e per il Teatro San Benedetto, gli Italiani in Algeri. Sono due grandissimi capolavori che poi lo lanciano anche a livello europeo sulla via di Napoli e di Parigi.
E sempre proseguendo in questo viaggio immaginario fantastico, che tipo era Rossini?
Di Rossini si dice sempre che fosse un tipo, un godereccio, non lo chiamava tantissimo la tavola. E sicuramente era una persona di un'intelligenza fuori del comune, di una vivacità fuori del comune. Io me lo vedo giovanissimo girare con la madre, che era cantante, nei teatri di provincia, accompagnarla e mettersi al cembalo, perché lui ha iniziato così a conoscere il teatro. Infatti da tutta la sua musica si capisce che conosce benissimo il teatro, e tutta la sua musica è scritta in funzione della scena, oltre ad avere grandissime intenzioni musicali, naturalmente, perché si sa che all'epoca lui lo soprannominavano il Tedeschino, perché nonostante noi adesso vediamo la sua musica come tutto sommato di struttura più semplice rispetto per esempio a quella di Mozart o naturalmente a quella di Bach, ma in realtà nell'ambiente italiano dell'epoca lui era considerato un raffinato, perché dal punto di vista contrapuntistico scriveva della musica molto ricca, e quindi era un po' questo, grande esperto di teatro e però anche grande cuore musicale. Aveva studiato a Bologna con padre Mattei, che era stato un po' il rappresentante in primo 800 della grande scuola di padre Martini in fine 600, con cui ha studiato anche Mozart peraltro, quindi c'è un grande legame così, che di discendenza poi dalla polifonia e dal contrappunto cinquecenteschi italiani. Quindi il tipo è sicuramente, ha questo aspetto così godereccio, però per esempio era una persona anche estremamente ordinata. Si racconta che nel suo studio, gli ultimi anni lui visse a Parigi, il suo studio fosse sempre ordinatissimo, pulitissimo, e chiunque ci arrivava non trovava una carta fuori posto, e aveva soltanto quello a cui stava lavorando, e eliminava tutti gli schizzi, e quindi era una persona assolutamente ordinata. Poi era una persona anche con dei lati comunque oscuri, perché sappiamo tutti che ebbe un enorme successo fin da subito, da giovanissimo, tant'è che a pochi anni dal suo debutto l'80% delle opere rappresentate in Italia erano sue. Quindi pensate, veramente è stato definito il Napoleone della musica, ma veramente ha spazzato via tutta una generazione di compositori con la sua musica così innovativa, così fresca e così travolgente, no? Però a un certo punto lui dopo Venezia va 5 anni a Napoli, poi va a Parigi, e a un certo punto dopo Guglielmo Tell lui smette di scrivere opere. Non si è mai capito bene perché, sembra che questa cosa coincidesse anche con una sorta di depressione sua. Probabilmente è un uomo che ha avuto un successo incredibile, è diventato ricchissimo. C'è da dire poi che sopravvisse in qualche modo anche la sua fama, perché avendo appunto smesso di scrivere opere e vissuto altri 40 anni, la gente lo considerava come Mozart, come Beethoven, come Bach, tant'è che quando inaugurarono l'Opéra Garnier a Parigi, all'ingresso misero i busti di Mozart, di Schubert e misero anche il busto di Rossini. L'unico problema è che Rossini era ancora vivo, e quindi è sintomatica questa cosa. Quindi è un personaggio con molti aspetti positivi, negativi, lati solari, lati oscuri. D'altra parte questo si sente anche dalla sua musica, cioè ha una tale complessità che non può che essere un'anima molto, molto complessa, molto sofisticata.
Avviciniamoci al signor Bruschino. In che momento della sua vita collochiamo questa farsa giocosa?
È assolutamente agli inizi. Come dicevo prima, ha debuttato Rossini nel 1810 a Venezia a 18 anni con la cambiale di matrimonio. Seguono poi contemporaneamente all'Italiani Algeri e al Tancredi, sempre per Venezia, ma alla Pietra del Paragone per Milano, ad altri impegni che cominciavano già a profilarsi nel resto d'Italia. Seguono altre quattro farse. Già la prima era veramente bellissima, piena di tutto il Rossini, c'erano già i crescendi rossiniani, c'è già questa proporzione, questa armonia notevolissima. Ma il signor Bruschino è veramente un piccolo capolavoro.
Che notizie si hanno della prima del signor Bruschino al Teatro San Moisè di Venezia?
Notizie contrastanti, non si capisce bene. Sembra che la prima sera non sia stato un grandissimo successo, ma però è difficile capire, perché mentre all'inizio con la cambiale di matrimonio era veramente uno sconosciuto, lì cominciava già a farsi conoscere, c'era già la concorrenza degli altri teatri, e quindi non si capisce bene se una certa insoddisfazione sia dovuta anche al fatto della concorrenza di altri teatri, quindi di persone che avevano interesse a farlo cadere in qualche modo. Quindi non è ben chiara quella dinamica della prima esecuzione dal punto di vista del successo del pubblico.
Parliamo del signor Bruschino. Chi sono i personaggi? Come vengono dipinti?
C'è un set, diciamo un cast di personaggi abbastanza tipico, per quanto legato un po' anche alle altre farse. Dobbiamo pensare che si tratta di un pubblico borghese, quindi un pubblico che vuole vicende alla sua portata e non si aspetta certo vicende eroiche o che riguardino guerre o miti greci. Vuole qualcosa di abbastanza abbordabile in cui si possa identificare, no? Quindi c'è la classica coppia di innamorati, in questo caso sono il tenore e il soprano, Florville e Sofia, che si incontrano, si rincontrano, e naturalmente la farsa deve avere un po' un lieto fine. Ci sono tutti i vari intrighi per cui alla fine il loro amore viene coronato, no? E ci sono i classici personaggi, se pensiamo anche poi al barbiere di Siviglia, del tutore di Sofia, che è questo Gaudenzio, proprietario del castello in cui è ambientata appunto la farsa, che è un personaggio buffo. E poi c'è tutto l'equivoco dei vari Bruschini, cioè il signor Bruschino padre e il Bruschino figlio. Proprio la vicenda è tipica perché è giocata sull'equivoco del fatto che Sofia viene promessa in sposa per lettera, per procura, al Bruschino figlio. Il suo innamorato torna dopo, che in realtà è figlio di un grande nemico di Gaudenzio, torna, pensiamo a Romeo e Giulietta, cioè i due innamorati, però le famiglie che non vanno d'accordo, torna dopo un periodo di assenza e per cercare di avere l'assenso del tutore si finge il Bruschino figlio, e quindi è tutta giocata sugli equivoci praticamente. Poi alla fine l'equivoco viene fuori perché arriva il vero Bruschino figlio, quindi c'è il momento del riconoscimento, però alla fine poi c'è sempre il perdono, lo scioglimento della vicenda e il corretto finale, siamo tutti felici e contenti. Quindi è un po' quello che lo spettatore borghese dell'epoca voleva vedere, sentirsi raccontare, no? C'è una difficoltà di far qualcosa, però poi tutto si scioglie e c'è lieto fine.
Ed ora veniamo al suo signor Bruschino. Com'è che ha affrontato e studiato la partitura?
Beh, io cerco sempre di riferirmi il più possibile intanto utilizzando materiale originale, ormai sono disponibili da tanto tempo. Questo tipo di opere sono uscite di repertorio a un certo punto, cioè di Rossini è praticamente rimasto dall'Ottocento, tutto l'Ottocento, il Novecento, soltanto il Barbiere di Siviglia in repertorio, quindi ha avuto una sua storia interpretativa continua. Tutte queste opere piccole, diciamo, sono rimaste per lo più neppure edite, cioè hanno circolato come manoscritti, sono rimaste negli archivi e sono state ripristinate, riscoperte. Abbiamo ricominciato ad eseguirle nella seconda metà del Novecento con la Rossini Renaissance, poi è nato il Festival Rossini di Pesaro e la Fondazione Rossini di Pesaro essa stessa ha iniziato la pubblicazione di tutte le opere di Rossini secondo le partiture, gli originali e le prime copie dell'epoca. Si sa che naturalmente le opere quando venivano poi riprese nei vari teatri venivano copiate, per cui abbiamo varie fonti. Quindi io mi riferisco sicuramente a queste fonti originali che per fortuna sono disponibili adesso. E poi con, diciamo, una mentalità che si rifà un po' alla prassi degli strumenti originali, come è anche questa è nata negli ultimi 30-40 anni, cioè tempi veloci, carattere, libertà dell'interpretazione, nel senso che non tutto va eseguito come scritto, o perlomeno come ci dice la tradizione romantica o novecentesca. Non so, spesso succede che una nota è scritta di valore di 2/4 e magari si fa invece una nota di 1/8 perché il carattere è quello, e quindi, diciamo, una prassi informata, non con strumenti d'epoca, però una prassi informata. Poi il mio terzo punto di riferimento per quanto riguarda Rossini è appunto questa grande sintonia che c'è con la scena. È proprio tipicissimo suo il fatto che a un certo punto la musica si fermi, ci siano corone, pause, libertà del canto, l'orchestra reagisce e commenta quello che avviene sulla scena. Quindi bisogna essere sempre molto interattivi con la scena, non pensare di eseguire un concerto, ma rendersi conto che la musica è sempre comunque al servizio della scena. Questo è l'altro grande punto di riferimento che cerco sempre di seguire.
Ci sono aneddoti o curiosità che anche lei ha scoperto e che possono essere utili da cogliere nel momento appunto dell'esecuzione?
Ma c'è una cosa molto particolare: la sinfonia è molto nota, infatti l'opera non viene eseguita spesso, però la sinfonia è abbastanza di repertorio. A un certo punto Rossini prescrive che i secondi violini battano con l'arco sui leggii, quindi fanno un ritmo ta-ta-ta-ta, una cosa di questo tipo, che è una cosa molto curiosa. Tant'è che lui alla fine della partitura, del manoscritto, l'autografo della sinfonia, scrive proprio le testuali parole: Dio mi salvi l'anima. Cioè, come dire, vedrete adesso che cosa mi diranno, perché ho fatto questa pazzia, questa stranezza. Ma è una cosa di cui non ci può non accorgere, però magari se uno non è consapevole lo vede in modo più interessato, perché è veramente una cosa assolutamente nuova.
E parlando anche del contesto del festival, non posso non pensare al Don Giovanni di Mozart, che tra l'altro è ancora in programma nel cartellone. C'è qualcosa che collega Mozart a Rossini, e che cosa?
Beh, sicuramente anche Mozart è un grandissimo autore di teatro. È chiaro che l'ambiente è un po' diverso, cioè la complessità della partitura di Mozart è più marcata. Invece Rossini si vede che proprio, pur conoscendo naturalmente la musica di Mozart, di Schubert e naturalmente la musica di Bach e tutto quello che stava a monte, si vede che Rossini utilizza degli stilemi più elementari in qualche modo. Intanto si muoveva nella realtà italiana, quindi una realtà più legata al bel canto e meno legata magari alla complessità della partitura, sia nella sua struttura contrapuntistica che in quella proprio strumentale. E poi Rossini comunque in questa fase si muove in teatri molto piccoli. Per esempio pensiamo all'organico strumentale del Don Giovanni, che prevede i legni a coppie, due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti, due corni, due trombe, timpani, addirittura tre tromboni nell'episodio del Commendatore. Quindi un'orchestra completa, diciamo quella con cui si esegue la maggior parte delle sinfonie di Beethoven, no? Invece qui Rossini ha a che fare con teatro molto piccolo, e quindi anche l'organico strumentale è molto piccolo. Abbiamo un flauto solo, un fagotto solo, quindi non sono a coppie, ci sono due corni, ma non ci sono trombe, non ci sono tromboni, non ci sono timpani, quindi anche l'organico è molto più raccolto. Il fatto stesso che poi per esempio non ci sia il coro in quest'opera, sono soltanto personaggi, cantanti singoli che cantano. Nel Don Giovanni non c'è tantissimo coro, non è sicuramente un'opera corale, non è sicuramente Nabucco o Semiramide, però il coro comunque è presente. Quindi, e poi anche la complessità stessa del fatto che questa è, diciamo, Buschino, una farsa, quindi un'opera in un atto unico, che veniva presentata generalmente, faceva serata assieme ad un'altra opera, magari anche di altro autore. E invece Don Giovanni fa serata a sé, naturalmente, se un'opera in due atti che dura più di 3 ore.
È importante ricordare che il signor Bruschino sancisce l'inizio di una importante collaborazione tra le Settimane Musicali e il Teatro La Fenice di Venezia. Regista infatti è Beppi Morassi, veneziano, che aveva già proposto un allestimento del signor Bruschino nel Teatro Veneziano e che ora ne propone un adattamento per il Teatro Olimpico di Vicenza. Per quanto invece riguarda gli interpreti, chi avete scelto?
Abbiamo scelto di dare opportunità ai cantanti giovani che frequentano le classi di canto dei 7 conservatori del Veneto di debuttare al Teatro Olimpico, in un contesto anche internazionalmente molto, molto seguito dalla critica E devo dire che questa selezione che abbiamo fatto con audizione ha dato un bellissimo risultato, perché diciamo abbiamo coperto quasi tutto il cast, abbiamo soltanto il tenore del doppio cast che non è stato trovato, obiettivamente sono le voci più difficili da trovare, però i tre bassi, i due soprani vengono e anche il mezzo soprano vengono dalle scuole dei conservatori del Veneto, quindi siamo molto contenti di questo. Invece l'orchestra è sempre l'orchestra di Padova del Veneto, che è la stessa che esegue anche il Don Giovanni. Abbiamo pensato di accostare le due opere in due weekend operistici, un'operazione che funziona così: noi il venerdì sera eseguiamo il Don Giovanni e allestiamo il Don Giovanni, il sabato il Bruschino due volte, essendo appunto un'opera più breve, lo possiamo fare due volte, una volta alle 18, una volta alle 21, e la domenica ancora Don Giovanni, quindi un potenziale fruitore del festival che venga anche dall'estero o comunque da un'altra parte d'Italia può fermarsi a Vicenza per una notte e ascoltare entrambe le opere. Questa è un po' la ratio del progetto.
Che cosa più l'ha colpita del signor Bruschino e che magari rende unica questa opera, questa farsa rispetto alle altre?
Di Rossini colpisce sempre la grande vitalità, la gioia dello scrivere, la felicità proprio della mano, cioè si vede che con pochissime note e scrivendo, evidentemente avendo anche molto poco tempo, perché lui produceva opere così diciamo a nastro in quel periodo lì, e quindi c'è questa grandissima facilità di inventiva, a volte magari lasciando indietro anche delle cose di precisione, per esempio tutte le parti in recitativo, a volte ci sono anche dei ritmi strani che vanno magari rivisti, perché proprio è scritto di getto, però c'è questa grande felicità e vedi proprio la felicità del talento, il talento che sta sbocciando e poi pensando a quello che succede dopo, cioè ai successi che avrà alla Scala, poi andare a Napoli, ricordiamoci che Napoli all'epoca era una delle grandi capitali europee, cioè non era una città qualsiasi, non lo è neanche adesso, quindi era equiparabile a Parigi, peraltro era una delle città più popolate anche a livello europeo, quindi lui poi va un po' di anni a Napoli, a San Carlo come responsabile del teatro e poi va a Parigi, per cui qui vedi proprio il giovane talento che sta conquistando il mondo e ti rendi conto che sta dicendo veramente qualcosa in più di tutti quelli che c'erano all'epoca.
Venice Classic Podcast. Puoi scaricare altri programmi sul sito www.veniceclassicradio.eu.